Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre tutti i giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Come annunciato nell'introduzione, questa sera approfondiremo la crisi finanziaria, cercheremo di spiegare da dove essa è venuta, da che cosa è stata causata, quali sono i provvedimenti che i governi, che l'Unione Europea hanno attuato o si preparano ad attuare per fronteggiarla. E ne parliamo questa sera in studio con Massimo Bencardino, che è responsabile del private banking presso la Montepaschi, Belgio, quindi qui a Bruxelles. Ancora un benvenuto a Giro di Boa, Massimo.
Grazie.
Direi di cominciare da una domanda, diciamo, dalla domanda di base. Come e perché si è sviluppata, come perché si è sviluppata questa crisi? Come la potresti spiegare in parole semplici ai nostri radioascoltatori?
In parole semplici, la crisi è nata da quello che abbiamo sentito da diverso tempo, ormai più di un anno, questo famoso subprime, cioè dei crediti ipotecari. Dati a persone che magari non avevano o non garantivano l'affidabilità che in genere si chiede per poter concedere un credito. Di conseguenza, che cosa è successo? Che da lì si è partiti su una, senza scendere troppo in dettaglio, titolarizzazione di questo debito che è stato rivenduto sotto diverse forme attraverso prodotti finanziari, e al momento in cui il valore di questi, degli immobili ha cominciato un po' a sgonfiarsi, tutto questo sistema, questo castello di sabbia, se vogliamo, è venuto a cadere. Perché? Per il semplice motivo che gli Stati Uniti, e quindi il consumatore statunitense, ha una grandissima propensione al consumo. E quindi quello che si fa in genere, una cosa impensabile per noi in Europa e soprattutto per noi italiani, che siamo in genere attenti alle nostre economie, è quella di prendere in prestito del denaro per la consumazione garantendolo con l'abitazione. Mi spiego, faccio un esempio semplice: io ho una casa, compro una casa che vale 200.000 euro, faccio un credito, tra 2 anni avrò rimborsato, non so, dico una sciocchezza, 20.000 euro, la mia casa ha guadagnato, non so, un po' di valore, vale adesso 250.000 euro, il mio margine negli Stati Uniti è di 70.000 euro. Vado nella mia banca e dico: guardi, perché non mi dà un credito di 70.000 euro? C'è la mia casa che garantisce. Benissimo, subito. La banca dà i soldi e la persona spende, quindi consuma, quindi è una forma di credito al consumo che arriva a livelli per gli Stati Uniti del 140% del reddito disponibile. In Europa siamo attorno al 50-60%, quindi questo dà un'idea del modo in cui gli Stati Uniti si sono sbilanciati sul credito, e quindi si è creata una bolla. Al momento in cui la bolla è scoppiata, tutto ciò che c'era dentro è caduto.
Era prevedibile.
Era prevedibile la domanda da 100 milioni di dollari, perché se fosse stata prevedibile magari si sarebbe posto rimedio prima. Il problema è che si è innescato un effetto domino, di conseguenza, ecco, ci si diceva sempre: ecco, magari si è arrivati al punto più basso, al punto più basso, si può risalire, sembrava qualcosa di contenibile, e poi si è visto che la crisi dai mutui si è ripercossa sull'attività economica generale, quindi si è ripercossa sui titoli delle banche, perché sono le banche che mettevano i crediti e che avevano in portafoglio, che avevano venduto dei titoli legati a questi mutui, e di conseguenza il castello, insomma, si è trovato minato nelle sue fondamenta.
Una crisi quindi che è nata negli Stati Uniti, ci cioè hai parlato del comportamento del consumatore statunitense, dei mutui, crisi che però quindi ha contaminato anche il sistema bancario europeo. Hai parlato di banche, ovviamente si parlava di
Certo,
banche americane. Come è avvenuta questa contaminazione?
diciamo, l'economia, ecco, diciamo da tantissimo tempo un'economia ormai globalizzata, quindi i confini nazionali sono ormai fluidi, e di conseguenza gli attivi, quindi la ricchezza, se vogliamo definirla così per capirci, delle banche contiene titoli di altre banche, contiene titoli di altre società. I prestiti, anche quelli, gli investimenti anche dei risparmiatori sono spesso incentrati su, non so, un'obbligazione o un'azione di uno Stato o anche di una società, quindi obbligazioni di governi o obbligazioni, azioni di società corporate definite. E di conseguenza, a partire da quel momento, c'è una interconnessione, un interscambio tra le economie. È ovvio che anche l'economia europea ha un grandissimo legame con quella statunitense. Se vediamo, anche la crisi bancaria si è ripercossa in Europa, prima dove? In Inghilterra, proprio perché l'Inghilterra ha un grandissimo legame storico ed economico con gli Stati Uniti. E successivamente, se andiamo a vedere, quindi grosse banche inglesi, ma anche in Europa cos'è stata? La famosa IPO Real Estate, che era una banca tedesca, quindi prima grossa banca continentale a essere toccata da questa, proprio perché specializzata nei mutui, e quindi su questo tema, su questo problema era legata agli Stati Uniti e si è trovata in grossa difficoltà.
Qual è stato l'impatto sul sistema bancario italiano finora?
L'impatto sul sistema bancario italiano direi che, insomma, è poi un po' un effetto, ripeto, un effetto domino, un effetto anche di panico e di sfiducia, perché al momento in cui l'economia si tiene molto anche sugli scambi di denaro tra le banche stesse, ecco, questo è un elemento importante da sottolineare, al momento in cui la banca teme di non poter recuperare dei fondi che sta prestando un'altra banca, a quel punto diventa... si irrigidisce, dice non so se posso fare fiducia a questa banca, quindi preferisco conservare i soldi per me, oppure se li do allora il premio di rischio aumenta, cioè se io ti devo dare i soldi a un'altra banca ad un tasso X in una situazione normale che si basa sul tasso di riferimento della banca centrale, al momento in cui non mi fido di te evito di prestarti questi soldi, o se te li presto me li dovrai pagare, quindi mi dovrai rimborsare un tasso di interesse più elevato di quello che normalmente faresti. Quindi da lì si crea una situazione di sfiducia, che è quella che poi ha congelato la situazione qualche settimana fa, e che ha portato, tra l'altro, anche una delle cause fondamentali della crisi, della grossissima crisi che c'è stata qui in Belgio, di Fortis e di Dexia.
Sì, io ci sono, ma io volevo capire, tu Massimo hai parlato dell'effetto domino. Ma dunque, la prevedibilità della crisi era prevedibile fino a un certo punto, nel senso che la situazione dei mutui non era delle migliori. Però poi hai parlato dell'effetto domino. Ma dunque cosa significa? Che oltre alla situazione dei mutui che non era la migliore, anche la congiuntura non è stata favorevole. Perché voglio dire, se in precedenza siamo stati in una situazione, cioè i mutui erano nella stessa situazione, però non c'è stata questa crisi così grossa, cosa significa? Che la congiuntura in questo momento non è favorevole?
Diciamo sì, sicuramente la congiuntura in questo momento non è favorevole, ma direi non è una causa della situazione, è piuttosto una conseguenza della situazione.
È una concausa magari?
Se vogliamo, io lo metterei più tra, sì, se vogliamo, una concausa, una conseguenza. Diciamo il clima macroeconomico non era dei migliori, diciamo, già da più di un anno si parlava di crescita ridotta, le previsioni in Europa e in Italia non erano rose, ma diciamo il problema del subprime è legato al fatto che non si sapeva benissimo fin dove ci avrebbe portati, non si sapeva bene fino a che punto i bilanci delle banche e delle società fossero contaminati da questo elemento, quindi che portato a una depreciazione, a una perdita di valore degli attivi, quindi della ricchezza delle banche in primo luogo, e di conseguenza anche di tante altre società, e che ha portato quindi a una perdita di valore che si è ripercossa sui mercati, e che, ecco, lì si parte sul domino, sull'effetto domino o palla di neve, che ha portato i valori borsistici al ribasso, li ha trascinati al ribasso, e quindi da lì insomma si è continuato a cadere.
Io oggi leggevo sul giornale una metafora, una frase che vorrei che Massimo ci aiutasse a capire. Leggevo una cosa di questo tipo: c'è stato uno tsunami, hanno creato delle dighe per arginare gli effetti e dunque non vi è stato un grosso disastro, le conseguenze comunque saranno inevitabili. Dunque, lo tsunami che cos'è? È la crisi dei mercati finanziari, lo shock finanziario che abbiamo subito.
Sì, certo.
Le dighe... cosa sono? Gli aiuti?
Le dighe, esatto, è l'intervento massiccio che c'è stato concertato dalla parte delle banche centrali, quindi sia in Europa che in Inghilterra che negli Stati Uniti, con iniezioni importanti di capitale per metterle a disposizione delle banche, per far, come dire, rialimentare quindi il ciclo economico dei prestiti tra le banche e soprattutto alle società e ai privati. Ma anche queste, sì, anche queste, diciamo, sono azioni più dirette da parte del governo belga in questo caso, mentre a livello generale è la Banca Centrale Europea che ha immesso liquidità mettendole a disposizione delle banche in modo che queste potessero riprendere la loro attività normale, quindi è un modo di rilanciare l'attività economica e di rilanciare la fiducia sui mercati in generale.
Il grosso disastro che abbiamo evitato, ma che comunque pagheremo le conseguenze in qualche cosa, si riferisce a cosa? L'economia reale?
Certo.
Che non ha subito grandissimi danni, ma che comunque siamo in via di recessione, giusto?
Sì, il problema al momento in cui si verifica questa crisi, ecco, è saper dare dei segnali di forza e di solidità in un momento difficile da parte dei governi e, ripeto ancora una volta, da parte delle banche centrali. L'elemento psicologico è fondamentale per dare una spinta a una ripresa economica. È chiaro che poi l'economia reale, quindi contaminata da questa situazione, fa sì che, insomma, le prospettive, come citavi te poc'anzi, di crescita siano pessimistiche per il prossimo anno. Si parla di una recessione di 0,5% nella zona euro e quindi con tutto ciò che ne consegue, cioè, voglio dire, è una recessione che tocca a tutti. Negli Stati Uniti abbiamo visto, ma anche in Europa non va meglio, la grossa crisi del compartimento auto con General Motors e Ford prima in testa a tutti. In Europa abbiamo visto, non so, avrete sentito tutti cosa è successo in Francia, la chiusura per qualche settimana degli stabilimenti di produzione automobilistici, in Belgio ancora, se vogliamo, andiamo sull'acciaio, ArcelorMittal che chiude le fabbriche per qualche tempo. Queste sono ripercussioni sull'economia reale che implicano dei grossi costi anche a livello di tutti, non so, coloro che hanno perso e perderanno purtroppo il lavoro o che saranno cassa integrati.
Massimo, vorrei ritornare al discorso dell'effetto domino, l'effetto contaminazione, al perché alcune banche in alcuni paesi europei sono state più colpite di altre. Cioè, all'inizio ci hai fatto l'esempio dell'Inghilterra, ovviamente un paese con fortissimi legami con gli Stati Uniti, quindi è comprensibile anche capire il perché l'Inghilterra sia stata così colpita da questa, il sistema bancario in Inghilterra sia stato così colpito da questa crisi. Noi siamo in Belgio, ovviamente abbiamo seguito con grande interesse le vicissitudini di colossi bancari come Fortis, ING, abbiamo seguito l'intervento del governo belga, del governo olandese, del governo lussemburghese per aiutare queste banche. Parliamo quindi Belgio, Olanda, Lussemburgo, paesi piccoli. Come mai quindi le banche in questi paesi sono state così fortemente colpite?
Sì, nel Benelux abbiamo delle banche che diciamo, sono dei paesi piccoli, come dicevi te, ma ci sono delle banche grandissime, sono dei colossi. ING è una banca enorme, una delle più grandi banche in Europa. Fortis a suo turno era un gigante che aveva riassorbito, ricordiamolo, lo scorso anno ABN AMRO, che era a sua volta una grande banca olandese. Di conseguenza, ne sono state dette di cotte e di crude, forse ci si è sbilanciati troppo su un'operazione che era comunque rischiosa, sarebbe stato meglio prima consolidare la situazione interna della società. Queste, non so, sono cose che hanno detto i giornali, quindi insomma non è facile, ecco, non è stato facile, un'altra polemica tra l'altro, ecco, non è stato facile capire cosa in realtà ci fosse nei bilanci delle banche, ma anche di tante altre società, insomma, questo ha portato a una confusione. C'è stata una grossa polemica anche perché, come lo sapete, non so, le banche sono sottoposte a tutta una serie di controlli. Allora ci si è chiesti, ma questi controlli allora sono reali o sono soltanto fittizi? Ogni banca, ogni società quotata ha un rapporto di un revisore d'impresa che lo firma per dire abbiamo verificato i conti, quindi la gente si chiede anche, ma è stato fatto questo? Quindi è un altro fattore che ci porta a pensare, ha portato poi la società civile anche a sollevarsi, a chiedere maggiori controlli, maggiori verifiche e una maggiore integrità morale, se vogliamo, nel mondo degli affari, che forse si è esagerato nella speculazione. Quindi questo problema del subprime e il fatto che anche le banche europee, per ricongiungermi alla tua domanda, siano state toccate e che praticamente tutte le banche europee, ma al mondo direi le banche più importanti, tutte le banche d'affari detengono degli attivi che sono contaminati, che sono ripresi da banche negli Stati Uniti. E l'esempio di Lehman Brothers che è fallita: Lehman Brothers era la quarta banca d'affari americana, era considerata solida, un rating AA fino al giorno prima del fallimento, lo Stato italiano un rating, cioè è considerato meno affidabile di quella che era considerata Lehman Quindi, insomma, questo dà l'idea del fatto che nessuno si aspettava che un colosso come Lehman fallisse, e tutti, considerandolo un prodotto sicuro, tra virgolette, piazzavano i propri risparmi, o i propri, facevano degli investimenti, in ogni caso in prodotti anche di questa banca. Al momento in cui questa banca è fallita, il valore che era, non so, 100, 1 miliardo o 10 miliardi di euro investiti in questo prodotto diventava zero o punto interrogativo, vista la situazione attuale, insomma, si attendono sviluppi, e di conseguenza l'attivo, quindi il valore della ricchezza detenuta dalla banca, cadeva.
Secondo te i piccoli risparmiatori, clienti di Fortis o ING, possono sentirsi tranquilli dopo gli interventi dei vari governi a sostegno di queste banche? Sostanzialmente, come può il piccolo risparmiatore, l'uomo normale, tutelarsi e tutelare i propri risparmi, vista la situazione?
Penso non bisogna lasciarsi andare alle crisi di panico o a preoccupazioni eccessive. È chiaro che la situazione ha fatto tremare un po' tutti, ma insomma non c'è da temere oltremodo. Tra l'altro lo Stato belga ha appena aumentato nelle scorse settimane la garanzia per i depositi a 100.000 euro per tutti i risparmiatori, ma è più un elemento di fiducia che un elemento reale. Cioè, voglio dire, sì, è vero, il governo l'ha detto, si impegna a farlo, lo farà, ma non si arriverà a questo. Nel caso stesso di Fortis si poteva andare incontro a un fallimento della banca, non è stata lasciata fallire. Poi possiamo sviluppare tutto il dibattito parallelo di come è stata fatta, se è corretto, se non è corretto, ma il discorso è che il governo comunque ha cercato di dare un segnale di forza, dicendo una istituzione, ecco, così importante per il mondo economico belga, finanziario belga e europeo, non la si lascia cadere.
Che il governo americano non ha reagito e non ha pensato come il governo belga nei confronti della banca che tu citavi prima, quarta banca, quarto colosso americano della finanza?
No, nel senso, cioè, sì e no, nel senso che, cioè, mi spiego meglio. Quello che è successo è che, quello che penso io è che in questo momento il governo americano si stia mordendo le mani, semplicemente, cioè non semplicemente, per il fatto di aver lasciato fallire Lehman Brothers, perché non ha avuto al momento, forse non poteva avere al momento in cui ha preso questa decisione, un'idea delle conseguenze che questa decisione avrebbe avuto. Molto probabilmente quello che è stato fatto dal governo americano è stato un discorso semplice e sicuramente condivisibile dalla parte dei risparmiatori, che il seguente: avete fatto delle speculazioni eccessive, adesso siete in difficoltà, se riuscite a risollevarvi con i propri mezzi lo fate, altrimenti si segue la regola di mercato. E quindi si è voluto dare un segnale per una volta di forza e dire: ok, abbiamo salvato altre banche, siamo intervenuti in altri casi, l'assicuratore AIG, le due più grandi compagnie di finanziamenti di prestiti ipotecari, e in quel caso si è voluto fare un gesto di fermezza, dicendo: ok, non possiamo intervenire in tutti gli affari. Con il senno di poi è facile dire, avrebbero dovuto evitare di lasciar cadere in fallimento Lehman Brothers, proprio perché da lì si è scatenata, si è approfondita la crisi.
Direi di fare ora... Alessandra, hai un'altra domanda? Ok, stavo per lanciare la pausa musicale, ma vai pure con un'altra domanda.
Sì, abbiamo parlato di banche, abbiamo citato la ING, la Fortis, quest'altro colosso statunitense. Io volevo fare una domanda su un paese invece, un paese che fino a qualche mese fa forse io consideravo un paese ricco, non ci sono mai stata, però è senz'altro un paese piccolo, è l'Islanda. È un paese con 320.000 abitanti, cioè poco più di una regione italiana quale è il Molise, e con un prodotto interno lordo nominale di circa 20 miliardi di dollari. Per fare un raffronto, l'Italia ha un prodotto nel 2007, ha avuto un prodotto interno lordo poco più superiore a 2.100 miliardi di dollari. Che cosa è successo in Islanda? Perché prima stavamo parlando di banche, dunque di istituti finanziari. Qui stiamo parlando di un intero paese che non lo so, è forse stato il caso emblematico della crisi finanziaria. È un intero paese che ha fatto bancarotta? Esiste ancora un'economia islandese dopo quello che è successo?
Sì, questo è un punto interrogativo, certo, è chiaro come lo dicevi tu, un paese come, di 320.000 abitanti era molto solido, era considerato molto solido, ma è chiaro che con le debite proporzioni, forse anche lì si è spinti un po', troppo in là con le speculazioni, diciamo anche lì, a livello locale, si è spinti molto in là con, la situazione dei mutui, diciamo c'era un po' una gestione, se vogliamo, all'americana, nel senso che il credito era fatto sempre con un'idea di rialzo del prezzo immobiliare che è stato reale ed è stato sostenuto per un certo periodo. Al momento in cui le cose hanno cominciato ad andare male anche oltreoceano, le ripercussioni psicologiche e quindi reali si sono avvertite poi anche in Islanda. La stessa, parallelamente, ecco, ancora una volta, un po' come gli americani, gli islandesi si sono spinti negli ultimi anni molto molto sul consumo e quindi hanno ridotto tantissimo il proprio risparmio. Al momento in cui la crisi economica è arrivata, diciamo, non si è riuscita a risollevarsi, c'è anche il problema delle banche. Le banche, ovviamente, c'erano anche grosse banche in Islanda, le tre più grandi sono state nazionalizzate, ma poi si è andato a guardare nei bilanci di queste banche. Si è visto che i debiti erano, come dire, esponenzialmente, più elevati rispetto al PIL stesso della nazione, quindi un paese non poteva farsi carico di colmare questo buco, di colmare questo debito, di risollevare la situazione di queste banche, da cui la richiesta di aiuto internazionale, se vogliamo, il Fondo Monetario Internazionale. È sceso in campo per sostenere.
Chi si farà carico di questo debito?
C'è lo studio, questa diciamo non è allo studio, è una promessa ormai che è stata fatta, anche se non è stata approvata in via definitiva da parte del Fondo Monetario Internazionale, dell'Olanda, del Regno Unito, della Polonia e di alcuni paesi scandinavi. E il totale dovrebbe ammontare a 6 miliardi di dollari. Il problema è che se andiamo a guardare, quindi diciamo c'è un'interazione attorno all'Islanda per poterla sostenere, per poterla aiutare, ma se andiamo a vedere i dati, anche la valuta islandese è stata sempre considerata una valuta sulla quale si poteva fare speculazioni e quindi le speculazioni unite al rapporto elevato deficit-PIL hanno fatto sì che come dire, il valore della corona islandese è sceso vertiginosamente da inizio anno, nell'arco di pochi mesi ha perso una gran parte, più del 50% del suo valore in qualche mese, insomma. E quindi diciamo,
Massimo.
si rende essenziale adesso l'aiuto internazionale, ma se andiamo a vedere le cifre, ecco, si parla anche di un PIL che scenderà per il prossimo anno di oltre l'8% e di un'inflazione superiore al 14%. Quindi, insomma, tutte queste cifre danno un'idea della fragilità attuale dell'economia islandese.
Tu prima parlavi del fatto che comunque il mercato è un mercato globalizzato e come tu giustamente hai detto, ci sono state le tre banche, le tre principali banche islandesi che sono state nazionalizzate, ma allora i risparmiatori svedesi e olandesi che avevano investito in queste banche si sono sentiti probabilmente in pericolo. Forse allora questo è il motivo per cui Olanda e Svezia fanno parte di questo pool di paesi che pagherà il debito del Fondo Monetario Internazionale.
Certo, c'è un interesse da parte di questi dei paesi che partecipano a questo salvataggio proprio perché l'economia islandese era legata in un modo o nell'altro, soprattutto con l'Inghilterra. Tantissimi investimenti islandesi erano fatti in Inghilterra e di conseguenza la chiusura o la limitazione degli investimenti islandesi in Inghilterra porta direttamente un danno anche all'economia britannica in questo caso e degli altri paesi che sono disposti a intervenire ugualmente.
Direi di fare ora una breve pausa musicale e poi ritorniamo con Massimo e approfondiremo un'altra serie di temi, il ruolo dell'Unione Europea, il caso dell'Ungheria e la riunione del G20 che si terrà a Washington il 15 novembre, dove si discuterà la riforma del sistema finanziario internazionale. Facciamo ora una breve pausa. 101.9 con il nostro ospite di questa sera, Massimo Bencardino della Montepaschi Belgio. Stiamo approfondendo la crisi finanziaria, da che cosa essa è stata causata, quali provvedimenti che i governi e le istituzioni internazionali stanno attuando per poterla risolvere. Continuiamo quindi la nostra chiacchierata con Massimo, a cui vorrei chiedere di parlare ai nostri radioascoltatori del caso dell'Ungheria, quindi un paese dell'Unione Europea che non ha ancora adottato l'euro come moneta, che riceverà un prestito dalla Commissione Europea di 6,5 miliardi di euro, prestito a cui poi contribuiranno anche il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale con un ammontare aggiuntivo proprio per aiutare l'Ungheria a fronteggiare la crisi.
Certo, la situazione economica delicata di questo momento sta mietendo, diciamo, ecco, tante vittime, non solo come l'abbiamo visti nell'ambito delle società, quindi sia che siano esse banche o grosse industrie come quella in crisi automobilistica, ma anche in alcuni governi, l'abbiamo detto, in alcuni stati, l'abbiamo detto poc'anzi, il problema dell'Islanda, l'Ungheria è un problema che ci tocca da vicino perché è un paese membro dell'Unione Europea, ma ce n'è anche uno limitrofo all'Unione Europea che è l'Ucraina, che si trova in grosse difficoltà economiche e sta chiedendo aiuti internazionali. Diciamo che insomma, in sostanza, ecco, la debolezza dell'economia ungherese è legata a tutta una serie anche di questioni più nazionali, squisitamente nazionali, la difficoltà anche di allacciare un'economia che è comunque importante in un paese comunque abbastanza grande nella media degli ultimi paesi che hanno aderito all'Unione Europea, e di conseguenza si trova in difficoltà non all'euro, e io sottolineerei soprattutto questo aspetto. Attiro l'attenzione sui radioascoltatori al fatto che, ecco, io sono campano, quindi almeno dalle mie parti, quando è stato introdotto l'euro, c'erano urla di dolore per strada perché i prezzi erano raddoppiati, triplicati, e chi più ne ha più ne metta. Quello che dico a queste persone, lo dicevo qualche giorno fa ai miei genitori, che mi facevano lo stesso discorso anni fa: se non avessimo avuto l'euro oggi saremmo probabilmente in una situazione analoga a quella che sta vivendo l'Ucraina, e staremmo anche noi in una situazione delicata, staremmo anche noi con le lacrime agli occhi, ecco, per riprendere una delle espressioni che si usano nella mia regione. Quindi l'importanza di avere una moneta unica dà coerenza al sistema economico, dà coerenza al sistema finanziario, dà un'unità di voce con una sola banca centrale. Esistono sempre le varie piccole banche nazionali, ma c'è una banca centrale che detta una politica economica, che mantiene la stabilità dei prezzi. Ci sono state grandissime polemiche sul ruolo della banca centrale perché era troppo agganciata a questa sua idea, a questo suo principio di difensore dell'inflazione, mantenere l'inflazione a livello del 2%, e forse poco, questo è un altro dibattito, al rilancio economico abbassando i tassi, è quello che invece sta facendo adesso, ma il fatto di avere una voce coerente, una voce solida, un direttivo unico almeno in questo settore, cosa che su altri campi dell'Unione Europea è ancora lontana, ha certo giovato alla situazione generale e alla non fragilizzazione dei microsistemi nazionali.
Quindi se l'Islanda avesse avuto l'euro come moneta, tu dici probabilmente troverebbe in questa situazione?
Direi certamente. 320.000 abitanti, una piccola economia, poco fa Alessandra citava il peso del PIL rispetto al PIL, al prodotto interno lordo italiano, sarebbe stato facilmente riassorbibile nel sistema europeo.
Massimo, le conseguenze a medio termine di un shock finanziario di questo tipo, si chiama recessione, sono di oggi le cifre che il prodotto interno lordo tedesco nel terzo trimestre è sceso dallo 0,5, dunque il secondo indicatore negativo per il secondo semestre consecutivo, si parla di recessione tecnica. Le cifre per l'Italia non sono ancora disponibili, ma lo saranno probabilmente nei prossimi giorni, in quanto si attende una pubblicazione dell'Istat. Tutti hanno paura di questa parola, recessione, che significa non crescita, esatto?
Addirittura, se vogliamo, decrescita, non crescita saremmo a zero, quindi una decrescita, ecco, sì, certo, queste sono le conseguenze chiare su quella che è sempre stata definita, ecco, se ne legge molto, se ne parla molto, l'economia reale. La crescita, che è toccata ovviamente dalla produzione, che è ridotta, come dire, tarata è tarpata dalla crisi economica. Che cosa significa in concreto? Perché c'è questa recessione? Perché le persone hanno paura, temono, non si sbilanciano troppo a consumare, hanno anche difficoltà ad accedere al credito perché le banche si sono fatte più severe sui loro criteri, sono diventate più selettive sui criteri di concessione di un credito. Se una persona pensava forse 6 mesi fa di cambiare la sua macchina e di comprarne una nuova, magari a credito, adesso ci sta ripensando. Di conseguenza, non so, Ford o Fiat, che avevano previsto di vendere, non so, un certo numero di macchine, di automobili nel 2008 e nel 2009, sono costrette a rivedere le proprie cifre al ribasso. Questo fa sì che le loro vendite diminuiscono, di conseguenza la produzione industriale si riduce e il prodotto interno lordo si riduce. Quindi, partendo da un settore, abbiamo fatto ancora una volta l'esempio del settore automobilistico, si può fare questo stesso esempio per tantissimi altri settori. E il dato che ne risulta è quello che vediamo nelle cifre pubblicate oggi, è che è un PIL di meno negativo di mezzo punto per il prossimo anno, per poi risalire a livelli comunque considerati bassi di attorno all'1,2 per la zona euro per l'anno successivo, il 2010.
Alcuni politici recentemente hanno detto che secondo loro sarebbe necessario separare l'economia reale dai mercati finanziari. Ha senso dire una cosa di questo tipo? È realistica questa previsione?
Sinceramente non credo. L'economia è una, come dire, una struttura complessa che è stata creata, è stata costruita nel corso dei secoli, con delle crisi che sono più o meno cicliche. In alcuni momenti ci sono delle crisi più profonde, come quella che probabilmente ci troviamo ad attraversare adesso. Il discorso che io farei è più quello della rifondazione, della quale si è anche parlato e si parla molto adesso, di un nuovo sistema economico, di una nuova, se vogliamo, quello che è stato detto fa effetto di una nuova Bretton Woods.
E di questo ne parleranno i leaders dei G20 che si riuniscono a Washington questo 15 novembre. Ecco, Massimo, che cosa ci possiamo aspettare da questa riunione? Quali provvedimenti, quali decisioni e che ruolo giocherà l'Unione Europea durante questo meeting?
L'Unione Europea si spera, lo speriamo tutti e penso che sarà così, giocherà un ruolo forte perché è un attore di peso sullo scacchiere economico mondiale, insieme principalmente agli Stati Uniti. Sarà comunque un G20 che comprenderà anche altri paesi, grossi paesi come i famosi BRICS definiti, Brasile, Russia, India e Cina, che sono paesi che risentono anch'essi della crisi. L'esempio, ecco, scusami un secondo se mi allontano dalla domanda, ma come la Cina, che è un paese che ha un grandissimo surplus commerciale e che ha quindi grandissime riserve anche di dollaro e che per finire quindi investe i suoi soldi nei buoni del tesoro americani, cioè in sostanza l'attività degli Stati Uniti che sono indebitati è finanziata dai fondi cinesi in gran parte. Quindi ecco, chiudendo un attimo la parentesi, torno alla domanda, ci si aspetta appunto di avere delle linee direttrici per la ricostituzione, la ricostruzione di un sistema che è in grossa difficoltà, che è in affanno, che è in apnea, io direi addirittura, e che deve ricostruirsi, deve risollevarsi. Citavo poc'anzi la Bretton Woods, quello che è stato fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la costituzione della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Sono istituzioni che forse adesso andrebbero anch'esse riviste perché sono state concepite diversi decenni, mezzo secolo fa, e quindi adesso non hanno, o forse, come dire, dovrebbero ridefinire un po' la propria missione, ma è importante anche, secondo me, poi andare a solidificare e a migliorare la qualità dei controlli, delle verifiche, perché esistono enti di controllo che sicuramente sono fatti poi, sono gestiti e sono attivati da persone competenti, ma che non riescono forse concretamente a evitare che ci siano speculazioni incontrollate che portino poi a delle bolle speculative che inevitabilmente producono delle catastrofi al momento in cui la bolla esplode.
E Massimo,
Massimo, si può parlare di una crisi del capitalismo?
È una frase d'effetto, è una frase d'effetto, ma se vogliamo, in un certo senso io mi spingo fino a dire di sì, perché crisi del capitalismo, nel senso che si è sempre creduto nel mercato che è capace di autoregolarsi, mentre adesso stiamo vedendo che una dopo l'altra grosse società, banche in primo luogo, cadono nelle mani, cioè sono controllate poi dallo Stato, e in primo luogo dove? Negli Stati Uniti, dove questo capitalismo è stato esasperato, è stato spinto ai limiti. Ecco, no, non facciamo, no, non abbiamo certo l'aureola in testa, perché in Europa è stato, insomma, si è seguita la scia e ci si è spinti anche abbastanza lontano sulle speculazioni.
Li hai appena citati, gli Stati Uniti. Vorrei riallacciarmi a questo per chiederti, secondo te, il fatto che a partire dal 20 gennaio ci sarà un nuovo presidente alla Casa Bianca, dunque Obama, con tutto le sue nuove idee, l'atteggiamento positivo, effetto trainante, eccetera, secondo te può portare ad una spinta positiva per uscire dalla crisi? Non solo per quello che potrà fare, perché lui potrà fare qualche cosa solo a partire dal 20 di gennaio, ma più che per quello che effettivamente potrà fare, per quello che lui può ispirare, queste appunto idee nuove, effetto trainante.
Certo, noi si spera tutti che ci sia realmente questo effetto trainante. È vero anche che, se andiamo a vedere la realtà dei fatti, che è cronaca dei giorni passati, al momento in cui il nuovo presidente Obama è stato eletto, ci si aspettava un rimbalzo delle borse, e questo non è avvenuto. Ecco, adesso, senza voler troppo andare a interpretare il perché e il per come di questa reazione, se vogliamo, tra virgolette, del mercato, è chiaro che il fatto di sapere adesso che c'è un nuovo presidente degli Stati Uniti e di conoscerne le idee e la direzione può aiutare a guardare, a sapere in che direzione si guarda. E le politiche di Obama, almeno per come sono state annunciate, sembrano andare in una direzione che è quella di aiutare l'economia a risollevarsi, ovviamente, ma anche aiutare le persone che sono più toccate dalla crisi economica. Come dicevi tu, sarà realmente in carica soltanto a gennaio, ma già adesso i democratici al congresso sembrano voler varare un pacchetto di emergenza tra i 100 e i 150 miliardi di dollari, con misure destinate soprattutto a salvare l'industria americana dell'automobilistica, l'abbiamo ripetuto più volte, sulle nuove tecnologie energetiche, un altro dei pilastri della politica di Obama, e di sostegni agli enti locali, elemento secondo me cruciale, importantissimo, per evitare che ci siano tagli a tutto ciò che è spesa in favore degli anziani, dei servizi scolastici, quindi di tutto ciò che è istruzione, e della sanità. Ecco, della sanità se ne parla tanto, ci sono polemiche, ma anche lì è importante che ci sia un intervento da parte dello Stato per evitare uno sfilacciamento della società.
Massimo, siamo quasi in chiusura, io avrei un'ultima domanda. Che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, e che cosa possono concretamente fare i piccoli risparmiatori per tutelarsi?
Io direi di restare prudenti, di restare calmi, di non lasciarsi prendere dal panico, inutile negarselo, si è dentro un momento difficile, si va verso una situazione delicata. Per darvi un'immagine grafica, se vogliamo, si parla molto spesso, si parla di crisi a forma di V, si immagina un picco, si scende a picco e si risale, ecco, immaginate il disegno di una V. In questo momento si parla di una crisi a forma piuttosto di U, quindi immaginate, si scende, ci si appiattisce un pochettino, quanto tempo non si sa, qualche mese, un anno, due anni, e poi si risale. Questo è quello che poi i più pessimisti parlano anche di una crisi L, cioè si scende e poi ci si appiattisce, non si sa quando si ritornerà a livelli elevati. Lo scenario più o meno è questo. È chiaro che ci vorrà tanto lavoro, e certamente l'occasione per per ritornare ad esprimersi con una voce comune, questo non solo in campo economico, in Europa, e di fare più attenzione a quelle che sono le speculazioni in generale sui mercati finanziari, quindi ritorno alla rifondazione del nuovo sistema di controllo internazionale che garantisca un'attenzione a questi elementi. Quindi, diciamo, lo scenario non è roseo, ma non bisogna essere eccessivamente pessimisti.
Bene, siamo in chiusura, vorrei nuovamente ringraziare Massimo Bencardino per essere intervenuto questa sera e per averci aiutato a comprendere meglio la crisi finanziaria, le sue cause e i provvedimenti attuati dai governi o che i governi si prestano ad attuare. Grazie ancora Massimo e speriamo di riaverti nuovamente ai microfoni di Giro di Boa.
Grazie a tutti, buonasera.
Voglio ringraziare Massimo per la sua disponibilità, grazie ancora e ovviamente grazie anche al regista che ci ha sostenuto in questa puntata.
Ci risentiamo la settimana prossima, ciao Alessandra, ancora un ringraziamento a Simone in regia. A risentirci alla settimana prossima. Buona serata.